Siamo in compagnia telefonica di Antonio Giordano, firma del Corriere dello Sport. Non è un volto nuovo, una voce nuova di Buon Calcio a Tutti. Lo ringraziamo della sua disponibilità a rispondere ad alcune curiosità, insomma, in vista di Napoli-Genoa, che si preannuncia una partita già interessante, perché forse parliamo di due delle squadre che sono partite nella maniera migliore dopo l'esordio. Sbaglio se dico così?
No, assolutamente. Tanto col Genoa è sempre una partita interessante, non è che c'è molta simpatia da parte mia per tutta quella che rappresenta il Genoa, per la sua storia, per una serie di intrecci particolari, di amici che ancora conservo, quindi, ma queste sono storie che non fregano niente a nessuno, giustamente. Dal punto di vista calcistico è una partita che deve soprattutto due risposte a una domanda praticamente uguale, tanto per l'uno che per l'altro. È stata vera gloria la prima partita e Napoli l'ha vinta dopo un'ora di sofferenza a Parma grazie all'innesto di un ragazzo di 21 anni che è piombato nella sfida come un ciclone la stavolta. Il Genoa l'ha vinta agevolmente, con autorevolezza, con padronanza, però comunque con un pizzico di, come dire, sorpresa nello spettatore, che così tanta grazia forse non se l'aspettava, e allora è chiaro che certe domande vanno riposte.
Certo, io ti chiedo, ma tu hai parlato di Osimhen, no? Questo ragazzo che entra nel secondo tempo, ha fatto effettivamente svoltare la partita di Parma. Leggevo proprio sul vostro quotidiano stamattina che si parla anche contro il Genoa di un suo possibile inserimento dal primo minuto. Il Napoli si sta caratterizzando, insomma, per giocare in una maniera molto offensiva anche con i due centrocampisti, cioè con i centrocampisti inseriti da Gattuso, hanno quantomeno attitudini molto offensive, Fabian Ruiz, Zielinski. Diciamo, è difficile la strada per cercare un equilibrio per Gattuso e per la squadra, cioè è il vero tema. Il Napoli è un po' alla ricerca di questo equilibrio, visto che gioca un calcio che per interpreti, insomma, sulla carta è molto offensivo.
No, non vorrei essere nei panni di Gattuso, onestamente, perché poi si dice che è meglio abbondare, ma insomma a volte è troppo storpia. Napoli si ritrova con una batteria di attaccanti pazzesca. I tre titolari possono essere, potrebbero essere, Mertens, Osimhen, Insigne, e tieni presente che a quel punto andrebbero in panchina Politano, Lozano, Petagna, Onas, Younes, e aggiungeteci Milik e Llorente, che significa che tu hai 10 attaccanti a disposizione. Volendo avresti anche altre due soluzioni, Fabiano, Zirischi esterni, nel caso in cui tu voglia darti equilibrio. Però perché rinunciare a così tanta grazia di Dio, onestamente, mi sembra anche faticoso. Allora devi trovare quell'equilibrio che non è facile riscontrare in una squadra con una natura così, tra virgolette, oltraggiosa delle virtù altrui. Gli equilibri si trovano giocando, allenandosi, studiandosi anche, e quindi andando a scovare quelle distanze che eventualmente rischiano di diventare enormi, anche pericolose, in cui il Genoa, ma chiunque altro, si potrebbe intrufolare. Però devo dire che il 4-3-3 è ancora nelle corde del Napoli, nonostante non sia rimasto granché né dell'epoca Sarri né tantomeno dell'epoca Benitez, quella che ha dato il via a questo Napoli. Conviene ricordare a tutti che il più grande mercato il Napoli l'ha fatto nel 2013.
E ho un'ultima domanda, Antonio, che poi è più di carattere ambientale. Il San Paolo probabilmente contro il Genoa per la prima volta, di leggere, potrà aprire le porte a questi fantomatici 1000 tifosi, che è questa cifra simbolica che vuole essere forse uno spartiacque col deserto a cui siamo stati abituati in questi ultimi mesi. Io ti volevo chiedere un tuo parere su questo, su questa apertura a 1000 tifosi, e anche sul discorso che sembrerebbe essere ormai intavolato di un possibile ampliamento del 25% della capienza di ogni singolo impianto sportivo. Cioè, tu pensi che sia anche la macchina organizzativa che c'è dietro penso prevederà veramente un lavoro grosso, quasi immane, mi viene da dire. Cioè, tu cosa pensi di questo discorso?
E la macchina organizzativa è l'ultimo dei problemi, e tra l'altro è anche un finto problema, perché le società di calcio sono organizzatissime, impiegherebbero meno di quello che sospettiamo ad attrezzarsi. Il problema è un altro, il problema è il virus, il problema è il rischio del contagio. Su una vicenda così seria e anche dolorosa è giusto che parlino gli scienziati, non un giornalista qualsiasi, che sa quello che può sapere perché legge, perché si informa, ma che non ha gli elementi culturali né conoscitivi per affrontare un'analisi che merita soltanto il sostegno della scienza. Però una serie di domande umanissime ognuno di noi ha il dovere di porsene, e anche l'autorità e l'autorizzazione a porsene. Esiste una differenza tra il calcio ed altri settori della vita? È possibile che ciò che viene ritenuto pericoloso nel calcio in altri ambiti invece venga semplicemente, come dire, addobbato come normalità? Non c'è forse il rischio che il calcio venga ancora considerato, come dire, una sorta di giochino per bambini, mentre invece un'azienda, una delle più importanti d'Italia, Florida e Fiorente, nonostante esistano un bel po' di debiti nelle grandi società, che però muove anche un indotto altrettanto Florida e Fiorente, non è forse arrivato il momento di guardare al calcio come altro, non semplicemente come un pallone? Non siamo in mezzo al giardino di casa a tirarcelo addosso, stiamo trattando un argomento che muove un'economia, si chiama economia del calcio, ma economia, muove soldi.